Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Andiamo in Italia, sono finite le ferie, come tenuto a specificare la Premier Giorgia Meloni con un video sui social media. Si torna al lavoro e ci sono dinamiche sia a livello europeo che a livello nazionale che potrebbero ripercuotersi sulla maggioranza. Per parlare di questo e di altre situazioni legate alla politica italiana siamo in collegamento da Roma con il giornalista Carlo Fusi. Carlo, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Dunque, iniziamo appunto da questo doppio filo. In che modo decisioni comunitarie, europee, potrebbero influenzare la politica italiana? Partiamo dalle posizioni europee sul sostegno all'Ucraina, Carlo.
Sì, la nuova offensiva russa nei confronti dell'Ucraina, dopo che Kiev aveva sconfinato per 200 chilometri nel territorio russo, ovviamente cambiano le carte in tavola e rendono il conflitto tra Mosca e l'Ucraina ancora più caldo dal punto di vista politico di quello che era. E naturalmente chiama alla responsabilità tutti i governi europei. Allora, il punto qual è? È che mentre in Europa i due principali paesi, Francia e Germania, con l'appoggio dell'Inghilterra, dove Starmer, insomma, diciamo, si muove quasi come volesse cancellare la Brexit, si sono trovati sullo stesso piano a sostenere la necessità che le armi che l'Europa invia al governo ucraino possano essere usate anche in territorio russo per contrastare gli attacchi dell'esercito di Putin. Beh, questa posizione non è condivisa dal governo italiano in via ufficiale. Ha detto il ministro degli esteri, il ministro della difesa e la stessa presidente del Consiglio, in base alla quale le armi che l'Italia dà all'Ucraina non possono essere usate sul territorio russo, quindi hanno solo un contenuto difensivo. È una posizione che rende l'Italia eccentrica rispetto appunto alla maggioranza degli altri paesi europei, la allinea a quella che sono le posizioni invece dell'Ungheria e della Slovacchia, che sono paesi diciamo anti-UE, che vogliono una politica diversa della UE e sono assai vicini alle posizioni di Putin. Questo atteggiamento del governo, ed è forse questa la sorpresa, in realtà è stato anche condiviso dalla segretaria del PD, da Elly Schlein, la quale pure dice le nostre armi non possono essere usate in territorio russo. È una posizione che diciamo avvicina la Schlein a quella che è l'atteggiamento dei 5 Stelle, di Conte, che da sempre hanno riserve sul modo con il quale il governo italiano si comporta nel conflitto. Questa cosa avvicina, ripeto, le posizioni di PD e 5 Stelle, tant'è che dal punto di vista politico i due partiti hanno detto che sostengono insieme la candidatura dell'ex ministro della giustizia Andrea Orlando in Liguria, a patto che però non ci siano i centristi di Renzi e di D'Alenda. Quindi, insomma, anche se a pensar male si fa peccato, però come diceva Andreotti si azzecca, è possibile che ci sia stato uno scambio politico tra la Schlein e Conte, con la Schlein che si è avvicinata alle posizioni di politica estera di Conte per avere il via libera alla candidatura unitaria di Orlando in Liguria. Naturalmente tutto questo pone però il paese, l'Italia, in una condizione di difficoltà rispetto all'Europa, anche in vista degli appuntamenti economici, perché a fine mese il governo deve presentare la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza e lo deve fare rispettando le nuove regole europee che l'Italia stessa ha sottoscritto, ma che però il ministro dell'economia Giorgetti ha contestato dicendo che ricordano quelle di Mosca. Quindi, insomma, è una posizione molto complicata quella del governo italiano, è una ripresa che si presenta densa di spine.
Io intanto ricordo a coloro all'ascolto che siamo in collegamento da Roma con il giornalista Carlo Fusi, con il quale stiamo cercando di fare ordine per quel che riguarda la politica in Italia ma anche in Europa. Parlavi, Carlo, di queste tensioni appunto legate alla posizione dell'Italia riguardo alla fornitura di armi all'Ucraina. come questo squilibrio all'interno di una geopolitica europea si ripercuote su un altro tema, ovvero quello della nomina di Raffaele Fitto, che è stato nominato appunto dalla Premier Giorgia Meloni in Consiglio dei Ministri come il commissario europeo indicato dal suo esecutivo, visto che tra l'altro a microfoni spenti mi parlavi di un precedente non certo incoraggiante per Fitto, Carlo.
Sono per forza unite perché la Meloni, il governo italiano non solo ha indicato Fitto come proprio rappresentante in seno alla Commissione, ma rivendica un ruolo di primo piano negli incarichi, proprio dovuto questo al peso dell'Italia, paese fondatore dell'Europa. Però abbiamo appena detto che sul terreno più caldo, quello più delicato, cioè quello della guerra tra Russia e Ucraina, l'Italia ha preso una posizione che la allontana da quella che è la maggioranza dei paesi e la maggioranza politica che c'è a Bruxelles e che ha portato poi all'elezione, alla riconferma della von der Leyen. Quindi in realtà l'Italia da questo punto di vista risulta più debole e dunque il problema è capire se entro le prossime settimane, quando Raffaele Fitto dovrà passare al vaglio della Commissione, capire a che tipo di incarico gli verrà dato, se questo verrà accolto dal governo italiano, se davvero sarà un incarico di primo piano, e poi soprattutto b se la nomina di Fitto verrà ratificata dalla Commissione. C'è stato un precedente, appunto, ne parlavi giustamente tu, ne parlavamo prima a microfoni spenti, ci fu il governo Berlusconi che indicò Buttiglione, che fu invece respinto dalla Commissione. Quindi non è detto che le cose vadano tutte lisce, anzi proprio questo atteggiamento sulla politica estera del governo italiano può creare delle difficoltà alla von der Leyen, metterla nella condizione di non poter soddisfare le richieste che arrivano da Roma e quindi indebolire ancora di più la posizione italiana, che ripeto è eccentrica sulla politica estera, ma è sotto osservazione da parte dei commissari per quel che riguarda la politica economica. Entro fine mese deve presentare la nota di aggiornamento, cioè l'ossatura della nuova legge finanziaria, bisogna rispettare, sarà una finanziaria di 25 miliardi, ha detto il governo, e deve rispettare quei criteri che la Commissione, che tutta l'Europa ha dato, compresa l'Italia, cioè il rientro dal deficit, l'abbattimento del debito, cioè tutte cose molto rilevanti che comportano sacrifici, cioè tagli, e nessuno vuole tagliare, in particolare nel governo e anche nell'opposizione in realtà.
Spostiamoci adesso, Carlo, ai lavori del Parlamento. L'agenda politica, hai parlato di una scadenza importante a fine mese. Ci sono altri appuntamenti importanti o comunque ordini del giorno rilevanti al momento?
Come no, ce ne sono due almeno che sono terreni molto delicati e temi caldi. Primo, il rinnovo dei vertici RAI, che è come sempre per quello che riguarda la RAI un terreno di scontro e anche il terreno elettivo della spartizione degli incarichi tra le varie forze politiche. È necessario in commissione di vigilanza RAI, quella che deve poi ratificare le nuove nomine, arrivare ad una maggioranza che in qualche misura comprenda anche pezzi dell'opposizione, e questo fa capire quanto sia complicato il puzzle che la Meloni deve sistemare, sia per le richieste che arrivano dalla Lega, che vuole un riconoscimento di ruoli molto importante a livello di direzione generale, e sia la necessità di salvaguardare l'equilibrio complessivo degli incarichi, perché tenendo conto anche delle richieste appunto dell'opposizione. E accanto a questo c'è un altro tema che ci rimorta di nuovo nel settore, oltre confini, verso l'Europa, verso Bruxelles, cioè il tema delle concessioni balneari. Come è noto, l'Europa, la UE, ha sanzionato più volte l'Italia che non procede all'osservanza della direttiva Bolkestein, che impone di mettere a gara le concessioni balneari. Invece quelli che le concessioni ce l'hanno non vogliono perdere questa loro questa opportunità che hanno, chiedono un ulteriore rinvio di 5 anni, ma questo non è possibile perché la Commissione senz'altro boccerà, e quindi il governo, che pure aveva, Meloni, che pure aveva detto salvaguarderemo le richieste dei balneari, in realtà questa cosa qua non può, è una promessa che non può mantenere, quindi pure questo terreno diventa un terreno di difficile gestione. E poi naturalmente ci sono anche altri temi, come ad esempio le elezioni regionali. Bisogna votare in Liguria entro fine ottobre, perché il presidente Toti si è dimesso, perché visto che è stato inquisito, e bisogna votare anche in Emilia Romagna e anche in Umbria. Quindi c'è la volontà di accorpare da parte del governo, però è complicato perché non tutti sono d'accordo nel trovare questo tipo di soluzione. E poi c'è l'altro tema pure drammatico, che è l'emergenza carceri. Le carceri italiane almeno hanno almeno un 20-30% di sovraffollamento, ogni giorno praticamente scoppiano rivolte, ci sono stati finora quasi 60 suicidi di detenuti e anche suicidi di guardie carcerarie, e intervenire lì però pure complica le cose in seno alla maggioranza, tra chi vuole un atteggiamento più morbido e chi invece preme per la linea dura. Quindi insomma, diciamo, un dossier molto corposo per la ripresa dei lavori parlamentari, e insomma non ci sarà, non, come dire, non ci sarà la possibilità di addormentarsi nel seguire le vicende politiche degli anni.
E per quanto riguarda appunto il fatto che devono stare ben svegli e operosi i due schieramenti, sia la maggioranza che l'opposizione, ti chiedo di fare un attimo un report sullo stato di salute della maggioranza e dell'opposizione. Hai parlato appunto delle elezioni in Liguria, sembra che, come dicevi in apertura, la convergenza nell'opposizione si sia trovata, e ti chiedo di partire invece dalla maggioranza, se in quel caso hanno trovato la quadratura del cerchio, e in generale come sta la maggioranza scossa anche da un caso non certo nobile, come quello che riguarda il ministro Sangiuliano, che per l'ennesima volta si ritrova all'interno di una situazione un po' pruriginosa.
Allora, andiamo con ordine. Per quello che riguarda la maggioranza, abbiamo appena elencato una serie di misure che devono essere prese, che comportano divaricazioni, e basta ricordare, a testimonianza delle fibrillazioni che ci stanno dentro la maggioranza, sempre a proposito della politica estera, il primo Consiglio dei Ministri, dove alla fine è stato emesso un documento ufficiale da parte del governo che riconfermava l'appoggio all'Ucraina e il sostegno alla lotta all'Ucraina, e però poi ne è uscito anche un altro della Lega che invece chiedeva che ci fosse una maggiore differenziazione nei confronti del sostegno e degli aiuti, e lasciava adombrare anche il fatto che poi questi aiuti potessero essere cancellati. Quindi insomma un incidente di percorso. È stato detto che quel documento, quello della Lega, non era valido, però insomma, diciamo, questo testimonia quanto le tensioni dentro la maggioranza, nonostante gli incontri. C'è stato anche un vertice a tre tra Meloni, a quattro in realtà, tra Meloni, Salvini, Tajani e Lupi, e che però non ha, insomma, diciamo, formalmente ha ricompattato la maggioranza, ma ha lasciato quasi tutti quanti i nodi, gran parte li abbiamo descritti, tutti quanti nodi aperti, e quindi ci sarà un grande lavoro per la Meloni. Dall'altra parte, nell'opposizione, appunto, le divaricazioni per quello che riguarda la costruzione di questo famoso campo largo, che sarebbe praticamente un accordo unitario tra tutte le opposizioni, la definizione di questo campo largo è minata dall'atteggiamento di Conte, e soprattutto dall'iniziativa che ha avuto Renzi di far morire il terzo polo, che non ha avuto, è stato bocciato dagli elettori nelle elezioni europee, e di aderire invece al PD, di volersi di nuovo alleare col PD. Ma questa cosa è rifiutata da Conte e trova grandi opposizioni anche dentro al PD. Quindi insomma, diciamo, anche da parte delle opposizioni, nonostante ci sia la voglia di testimoniare la contrarietà all'azione di governo, contrarietà anche sui terreni concreti, sono state raccolte le firme per fare un referendum sulla legge sull'autonomia differenziata. Bene, insomma, diciamo, nonostante questa unità apparente di intenti, in realtà ancora molte cose devono andare a dama. Certamente le elezioni regionali possono essere un terreno importante per capire qual è lo stato di salute sia della maggioranza che dell'opposizione.
E molto brevemente in chiusura vogliamo chiarire cosa sta succedendo in casa della maggioranza riguardo al caso legato al ministro Sangiuliano.
Allora, il caso legato al ministro Sangiuliano è un caso, insomma, diciamo, non esaltante, nel senso che sembra che il ministro Sangiuliano abbia consegnato un incarico ad una sua assistente, la dottoressa Boccia, e salvo che poi questo incarico parliamo del ministro dei beni culturali, non è stato ratificato. La boccia dice che invece lei questo incarico ce l'ha, in questa veste ha potuto consultare dei documenti riservati, invece questo incarico Santilliano lo smentisce, dice che non c'è, quindi insomma diciamo è un elemento che imbarazza il governo. La Meloni ha dovuto intervenire dicendo vabbè, insomma diciamo non sono stati spesi soldi pubblici in questa vicenda, il resto sono gossip, pettegolezzi, non mi interessano. Però insomma diciamo sono pettegolezzi che avranno un risvolto parlamentare, perché le opposizioni hanno già annunciato che presenteranno interrogazioni proprio perché si chiarisca sia il ruolo della boccia sia quello di Santilliano. E questa vicenda poi fa il paio con quella del ministro del turismo, della Santanchè, che pure è inquisita e che quindi potrebbe anche, se rinviata a giudizio, potrebbe portare anche le dimissioni della Santanchè. Allora le dimissioni della Santanchè, le dimissioni di San Giuliano, il fatto che Fitto ha dovuto lasciare il suo incarico nel governo di coordinatore del PNRR per andare a svolgere un ruolo europeo comporterebbe la possibilità di un rimpasto, e lì si sa che insomma le caselle del governo sono come i giochi di Shanghai di una volta, di quelli vecchi come me, insomma quando togli una barretta crolla tutto quanto, e quindi insomma, anche da questo punto di vista la Meloni ha una bella carta da giocare.
Mi ricordo benissimo Shanghai, ci gioco anch'io spesso. Nel frattempo ringraziamo Carlo Fusi.
Tu sei un po' anziano.
Esatto, non lo volevo dire, ma ringraziamo Carlo Fusi e buona giornata.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.